Scrittura chiede il patto di voi lettori, perché tutta la sua possono manifestarsi. Questo bacio, diciamo, è un atto di lettura, che inevitabilmente è un atto di interpretazione, e è fatto di creatività e di fedeltà. Creatività perché nell'atto di lettura noi ci dobbiamo mettere tutto quello che noi siamo, la nostra intelligenza, le nostre domande e anche la nostra libertà. E anche la progettualità. Un atto di fedeltà perché è fedeltà allo spirito che ha suscitato il testo e poi cerchiamo di mostrarlo alla creativa traduzione della comunità in cui il testo è stato trasmesso, letto, amato, a volte anche frainteso, ma comunque custodito, pregato, vissuto. Ecco, credo che questo sia un po' il tema che vogliamo questa sera affrontare insieme. Allora, articolare così per alcuni passaggi. La Bibbia, un libro per tutti, ma un libro da spiegare. Affrontare il tema dell'interpretazione della Bibbia non è negare un assetto fondamentale, cioè che la Bibbia è per tutti, non solo per gli specialisti. Altrimenti si potrebbe pensare, sono solo degli interpreti, degli esegeti, questi hanno il possesso della scrittura, no. Questa affermazione è però vera a condizione che non si neghi anche la riflessione sull'atto di interpretazione che inevitabilmente si pone. Pensate, l'interpretazione sostanziale che noi abbiamo è usare una traduzione. Uno potrebbe dire, ma uno mette anche nelle lingue originali, sì, ma il testo che è in mano non è il testo come è uscito dalla mano dell'autore o degli autori di quel testo, è tutto un lavoro di filologia, di ricostruzione, quindi inevitabilmente c'è un atto interpretativo. Sarebbe quindi ingenuo pensare che si possa passare dalla semplice lettura alla comprensione del testo e addirittura subito al suo messaggio religioso. Cioè l'idea sarebbe un pochino questa, io voglio capire ciò che Dio mi ha detto, conto tutte le tappe, senza fare la fatica di capire ciò che questi uomini e donne che stanno dietro queste scritture hanno voluto dirmi. Peraltro la scrittura è molto avvertita di questo, lo riconoscete tutti in Salmo 62, versetto 12, è una parola ha detto Dio, due le ho udite. Direi che questo pone il punto netto dell'interpretazione, no? Una parola ha detto Dio, tu la udite. Ma che vita dirmi questa necessità di spiegare la Bibbia? Tale affermazione potrebbe sembrare banale, retorica. In realtà tocca un problema molto dibattuto. C'è infatti chi pensa che la Bibbia, essendo parola di Dio rivolta a tutti, è accessibile a tutti. E se uno ha la fede dei semplici, immediatamente accede alla scrittura, vero ma anche parzialmente falso. Questo modo di pensare è tipico del fondamentalismo, che è diffuso nell'ambiente evangelico, pensate ad esempio dei gruppi fondamentalisti, ma anche in certe fasce di cattolicesimo. Pretende di escludere dalla lettura della Bibbia ogni analisi critica. Ma questo è falso. Io quando ho fatto in mano la Bibbia, il solo fatto che trovo dei versetti nei capitoli è stato un atto interpretativo medievale, ma è stato questo. Se leggo un testo e trovo dei paragrafi, anche solo con il fatto che delle righe, alcune che trovo un pochino più dopo, non dico i titoli e delle pericoli, questo è un atto interpretativo. È il paratesto. Quando le sento oggi in questi periodi mi chiedo, ma di Gerusalemme distinguendo tra il paratesto e il testo della traduzione Celi, la nuova traduzione, i paratesti, cioè tutto quello che ci sta attorno, le note, i titoli, le divisioni, le paragrafazioni, i rimandi. dico questo va. Uno pensa subito in termini facili, in maniera così pretendente escludere da una lettura la visione di analisi critica condannata a priori come l'arroganza della ragione. In realtà è un atto sottile di arroganza della tua ragione, io capisco tutto. E il nome della semplicità in realtà è l'atto di arroganza tua, e c'è la dignità di mettersi lì a cercare di capire. In realtà, diciamo, la tesi di pensare che accettano la tua sempre un aiuto è ingenua, è semplicistica, addirittura sbagliata. È tutto nel pregiudizio che la ragione umana da mezzi e ostacoli la fede. La Chiesa è il cattolico che non lo chiamo, lo dico da sempre, insegna che il credente non solo non deve smettere di perdere la ragione, ma è chiamato ad essere il più ragionevole possibile, proprio anche dalla lettura delle scritture. La ragione, ci devi mettere cuore nelle scritture, d'accordo, solo che in ebraico la parola cuore è equivalente a mente. Non esiste la parola mente in ebraico, esiste la parola cuore, che vuol dire che devi mettere intelligenza, passione, volontà, dignità, tutto quello che sei, e devi mai escludere la mente. Allora, da questa la necessità di una guida per entrare nella Bibbia. La Bibbia può essere paragonata con un'immensa e meravigliosa città. Abbandono un attimo quella della foresta, la metà quella della foresta, altrimenti uno si perde di generanzia. La visita per la tua città richiede sempre l'aiuto di una guida esperta, che aiuta a costruirsi, ma soprattutto ad apprezzare utilmente le bellezze, a fare sì che la visita sia interessante e proficua. Immagino uno che arrivasse qui a Venezia senza sapere nulla, non chiedere niente a nessuno, cosa capisce di Venezia. Forse poi a un certo punto arriva a Piazza San Marco e dice, ma insomma, non c'è solo Piazza San Marco. Allora, una bella guida è offerta quindi dalle stesse edizioni della Bibbia. C'è oltre al testo biblico un paratesto costituito da tutto quello che dicevo, ma poi una prima guida è la traduzione. Tanto la traduzione condensa e l'interpretazione. Tu chiedi, ma perché la Ceria ha pensato di fare una seconda edizione? Perché non sono passati in mano 40 minuti biblici? Ed era necessario riaggiornare il testo, faccio un esempio. Ma vi ricordate la lettura, scusatemi, tutte le volte che leggevamo il brano dell'Annunciazione, ci toccava sentire come la sarà questo. Com'è possibile, scusate, com'è possibile? Non conosco l'uomo, com'è possibile? Vuol dire che Madre Maria non crede e domina, perlomeno. E dice la traduzione corretta, ma corretta è come la questo. Basterebbe questo per far cambiare la traduzione. Mi ricordo un gruppo di preghiera, una signora che dice, anche tu mi hai invitato, quindi sono tranquilla anch'io, perché anche tu hai detto, com'è possibile? Ricordo che dissi, guarda, sai com'è possibile? Lo scrivo io, il traduttore ha tradotto male. Va bene, nel mio cuore, quindi, facevo celebravo un mattino e leggevo così come la terra. Capivo che alcune smerdità non avevano un atto di disobbedienza. Poi quando è arrivata la nuova traduzione, ho perso di darmi grazie, perché vi ho anticipato. Cioè, l'atto di interpretazione è stata una buona traduzione, questo lo ripeto bene. E una volta giunti alla consapevolezza che occorre una guida, siamo venuti a comprendere come la lettura della Bibbia implichi anche una ermeneutica, cioè una consapevolezza, diciamo, delle regole dell'interpretazione. Ci si trova come alcune domande che guidano la ricerca. Queste domande sono davvero fondamentali. Ad esempio, che tipo di libro è? La Bibbia è un libro più libri, sette libri che legame hanno tra di loro. Quale storia racconta? Chi è l'autore? Chi sono gli autori di un determinato testo? Chi destinatari? Quali sono i suoi generi letterari?
Grazie.
sulle persone che in quei testi comunicano. Cioè, questo è una cosa che sembrerebbe scontatissima, e invece il principio critico, il principio ermeneutico, io non accendo i miei talenti, quindi mi sta dicendo così. Ma io devo capire cosa sta dicendo questo autore. Non è importante che io sappia chi è l'autore, ma che in qualche modo capisca l'intenzione del testo. L'autore cioè il concilio di Carlo II che dice l'autore sacro, devi capire l'intenzione dell'autore sacro, cosa ha voluto dirti. È un principio necessario, non sufficiente, ma necessario. Faccio un esempio, ti sembrerà banale. Quando ero meglio, ero educatore di ragazzi nel nostro seminario, che era per il cerco, e nonostante io l'abbia fatto, passato sia passato come educatore, vi immaginate cosa immaginate con uscito. Allora, avevo un ragazzo proprio molto bravo, e la suonava, che però era una bella marca di spazio, di cultura piuttosto bassa, molto simpatica, ma così, il suo ragazzo è molto originale. Solo che non ho pensato che nel mio dialetto originale vuol dire bizzarro, balzano, vicino al caratteriale. Lei è rimasta male, ma non ho capito. Una stata un mese, poi in cerco di dialetto, dice lei come mai, cosa c'è con il mio ragazzo, che non è panico un mese che io cerco di guardarlo, ma che non sembra proprio originale, come dice lei. Dico, signora, cosa ha capito? Che è originale. Cioè lei ha tradotto dal dialetto dell'originale italiano e risulta originale che il mio ragazzo è caratteriale, capite? Era tutt'altro che caratteriale, era originale, senso creativo, proprio come lo diciamo nella lingua della pedagogia, della psicologia. Proprio devo sperare per essere che mai io mai mi sono stata male un mese intero per questa storia. Sì, signora, perché io stavo parlando in italiano e lei interpretava in damasco la mia parola italiana. Però evidentemente non sono stato neanche saggio neanche io per comunicare, perché non mi sono messo nei suoi panni. Comunque avete intuito questo passaggio necessario per evitare che non ci metti dolorosi di questo. La parola di Dio chiede a noi tutte di passare attraverso l'autore umano. Questo principio ermeneutico è necessario, e istituisce il senso critico. Non è possibile che leggi la scrittura senza fare una critica, cioè non una critica. A me è greco. Avrò capito o non avrò capito una crisi? La mia comprensione del testo sarà adeguata o no? Credo di aver capito, ma davvero il testo dice questo che io penso. Evidentemente voi capite che questa è la prima domanda che per esempio ha il compito di tradurre per una comunità, la prima domanda che si deve fare è questa, no? Istituisce il senso critico. Io credo che sia possibile anche fare il mio rimetto la scrittura, ma quando si ha il senso critico sono accettabili, perché poi uno può rivederli. Invece l'atteggiamento fondamentalista è quello che fa anche rimuovere il senso occhio, cioè quello che capisco io, un senso effetto. Faccio un esempio. Io che era quarto giorno, mi ricordo una signora che era estone, poi la lei aveva tutta una sua opinione, aveva una carriera di ateismo, poi era approvata finalmente dalla fede, si era messa a fare una catechesi biblica con altre gente
Sitio, dipende molto da come arrivi, come c'era a parlare con il microfono.
certo di te. Questa è la prima cosa che ti chiede in sostanza, è se vuoi capire quello che ti parla, il mistero di quello che ti parla, devi aprirti a quel mistero, cioè caratterizzare la fede dell'essere dello spirito, vuol dire leggere la fede, in questa disponibilità di fede. Guardate che questo sembra una cosa strana, ma in realtà è la prima regola dell'interpretazione. Secondo voi, quello che non gli interessa niente di Formula 1, le fiamme volentieri capiranno almeno qualcosa degli scritti che lunedì dopo le battaglie epiche dei match così si scrive, no, perché non hanno sintonia, non hanno quello che non gli piacesse nulla di calcio, anche potrebbe anche ammirare un Gianni Brera come scriveva, però non è entra nella cosa, capito? Non c'è entrato. Occorre una sintonia, questo vale per ogni testo umano, se non c'è una fusione di orizzonti, se non c'è in qualche modo una simpatia tra i due, non c'è comprensione di più. Questo vale per ogni realtà umana, questo lo mettiamo bene, quando ci troviamo a studiare qualche cosa che ci è antipatico e che non sentiamo nostro, voi vi rendete conto che noi ci viviamo attorno, ma non vi penetriamo, magari formuliamo anche giudizi molto freddi, spettacoli, ma non comprendo. Allora, questo è il primo principio, tu devi leggere la scrittura mettendoti in qualche modo cercando un orizzonte, una fusione di orizzonte con colui che ti parla, che non è soltanto quell'autore, ma nella fede è Dio che ti parla in quell'autore. Allora, con questa premessa, quali sono poi le regole concrete? Le regole concrete sono anche molto interessanti, e qui qual è l'unità della scrittura? Voi direte, sì, ma davvero ci sono tanti libri, spesso anche l'uno che è diverso dall'altro, qualche volta vuol dire molto diverse. Se voi avete letto ad esempio i libri storici, sapete che sulla rivolta di Evo, con aspetto di Comeni ante litera, quello che inneggiava all'uccidere, farsi uccidere per la fede in Adonai, e poi la stessa, l'autore del secondo libro del Re, non è poi tanto scandalizzato, anzi tutto sommato appoggia anche un po' la cosa, ossia invece delle chiedeste cose, vuol dire che ma come? E sono tutti Bibbia, sì. Allora, è chiaro che la Bibbia ospita anche queste voci diverse, ma c'è un'unità. Questa volta è diventata anche una metodologia di lettura molto promettente, interessantissima, che è la lettura canonica. Cioè, canonica vuol dire che tiene presente l'unità della scrittura, la forma che la scrittura ha. Ad esempio che il libro dei numeri sia collocato al terzo, sia il terzo libro della Torah, con le senza seconde, è assolutamente importante. Poi se l'avessero messo al quarto posto sarebbe stata no. Cambia moltissimo, perché si è arrivato al momento in cui la terza è stata invasa dalla gloria di Dio, e ho preso di nuovo in mezzo al suo popolo, e allora Dio parla. Così si chiama il libro dei numeri, l'ebraico Dio disse, e Dio parla e spiega al suo popolo, non è per i lediti, il libro dei lediti non è per i lediti, ma per tutti, non è un manuale per sacristi, è per canonici, ma per tutti. E quali sono le condizioni di accesso? Come faccio io a avvicinarmi a te? Nel culto e nell'etica. È interessantissimo. Voi pensate, ad esempio, per i banchieri, che la stessa cosa è una canonica, l'unità della scrittura. L'unità della scrittura vuol dire anche che le varie voci vanno a trovare in qualche modo un'armonia, una fusione. L'unità della scrittura, che non è semplicemente l'omogeneizzazione, che lascia le persone. Se uno pensasse di creare l'unità della scrittura, sovrapponendo le cose, va via, adesso no. Tanziano, che cosa fece con i banchieri? Per evitare che le tensioni che c'erano i banchieri, tra i Vangeli, fece un Vangelo solo, non gli attestano. Cercando di fondere, probabilmente, gli attestano una parte del Vangelo gnostico di Tommaso e non viceversa. Sono studi molto più recenti che, anche se fino a poco tempo fa, si diceva il Vangelo gnostico di Tommaso è antico, questo studio dice sì, è antico perché prende materiali antichi, ma la forma è molto recente, no? Questo è una digressione perché mi sono cose che mi interessano. Allora, l'unità della scrittura è l'unità profonda del contenuto. diversa, ma apparentemente ti dà anche una storia di santità, una storia di come le persone hanno vissuto. Quando uno prende dal versetto, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, oppure Dio ha mattino ma con gioia, leggendo in un contesto dove le sono domande, e leggendo in un contesto dove le persone hanno scelto di fidarsi di quelle parole, vi renderete conto di cosa vuol dire leggere nella vita tradizione della scrittura. Ho citato due doti, ho detto. Allora, questa tradizione della Chiesa, potrete trovare la tradizione magisteriale. Il magistero sulla interpretazione della scrittura si è pronunciato pochissimo, di poco dopo, pochissimo. Ma la mia tradizione è la tradizione della fede. Pensate, ad esempio, come noi abbiamo la lettura del Nuovo Testamento trinitaria. Si scrive, dice la vostra interessante. per questo eccetera. L'eccellenza di un senso di significato porta a vedere nel testo un piano letterale e un senso spirituale. Perché oggi la nostra parola è una costruzione interna infondata e non critica, in realtà è la linguistica, oggi ci aiuta qua a comprendere la stessa forza di questo approccio. Il testo in linguaggio umano è detto, ci tratta di meditatori di questo tempo. E io come faccio? Poi io mi sono rifiutato di aumentare quel tempo, perché sono di tempo che ho 10 ore di vita via, autenticamente giocato. Perciò, poiché mi sono rifiutato di vedere, alla fine dei conti, alla fine dei giorni, in realtà, quanto ne chiedo mai. Nel futuro dei giorni, molto del tempo del Signore, sarà levato sotto tutti i nuovi giocati. Questo, il mezzo, che oggi, guarda, mi avvicino con la mia Thank you.
non so se riuscirò a spiegarmi bene. A me interessa la lettura satellitica della Bibbia, anche perché si ritrova anche la lettura ebraica, no? Il discorso di San Pesce.
Thank you.
mattina, ancora vedo dei fatti greci. Ogni tanto capisco che non lo posso prendere con Agostino, poco le cose, ma dice Agostino, cioè anche un genio, ma non è che forse il testo dice un'altra cosa. Cioè, perché il, ovviamente Dario è il filologo e ci teneva anche a dire, io mi ricordo che c'è più una persona molto cara, che mi ricordo che con un testo, con il mio preside, dove c'era però un barulho puliva a tutti i costi in Roma, e io dissi ma con altro, quindi dei testi che dici no, c'è oggi, è una produzione, sì, una produzione che. Thank you.